Doncs tenim una taula que ens fa especial il·lusió, comandada per la Clàudia Cucciarato, una amiga del festival, i tenim el Mauricio Torquio i la Sara Bilotti, que a part la Sara Bilotti l'any passat no vam poder comptar amb ell pel tema del Covid, i bé, estem molt contents de que en vinguin. Volem també agrair a l'Institut Italià de Cultura tots aquests anys l'ajuda que ens fa amb els seus autors i tot el recolzament i l'il·lusió. I bé, doncs li volem agrair el seu suport en aquest sentit. I res, tindrem aquesta taula que ens explicarà una mica què s'està fent amb el gènere, el Giallo, que és el noir nostre, a veure què s'està fent i espero que ho gaudiu moltíssim. I nada. Benvenuti o benvenuto?
Bravo. Grazie. Parleremo in italiano tutto il tempo, c'è la traduzione immagino al catalano, per noi più facile. Grazie per essere venuti numerosi anche oggi, è bello ritornare alla presenza in un atto finalmente con un pubblico vero, no? È un piacere grande avere qui Sara Bilotti e Maurizio Torchio, entrambi autori di due libri che sono stati tradotti, solo due libri, sono autori anche di altri romanzi e altri generi pure, però hanno solo due libri per ora tradotti, al catalano Sara Bilotti, Dias de Tempesta, e Maurizio Torchio, El mal cautivo, con Crims.cat di Arreves e Malpasso rispettivamente. Sono due libri bellissimi, io devo dirlo subito, mi sono piaciuti molto entrambi, quindi sono libri che credo dovreste comprare o almeno farvi firmare alla fine di questa chiacchierata. E, il titolo della conferenza è Vigata Camilleri, di questa serata. E, ho già ricevuto messaggi, non del tutto subliminali, in cui mi si chiedeva ma parleremo davvero di Camilleri? E la risposta è che no. Non parleremo di Camilleri questa sera perché ne abbiamo già parlato molto, se ne parla molto Camilleri. Ovviamente lo adoriamo, è il primo autore che forse ci viene in mente quando parliamo di giallo, soprattutto all'estero. Però, come diceva anche Carlos prima, il panorama del giallo in Italia è spettacolare, direi. Probabilmente uno dei panorami, ovviamente assieme al francese, ma anche allo spagnolo, eccetera, però è un settore, un genere che è diciamo, in grande espansione, in grande effervescenza e anche molto variato. No? Quindi, insomma, se vi va, parleremo un po' di questo all'inizio e poi ovviamente parleremo a fondo dei libri di Maurizio e di Sara, perché secondo me ne vale veramente la pena. E, insomma, dai, ci togliamo subito questo pensiero. Iniziamo, se volete, un po' a parlare, prima di tutto, del fatto se voi vi sentite autori di giallo, perché in realtà credo Maurizio soprattutto non si senta del tutto comodo in questa etichetta, ma forse nessuno si sente del tutto comodo in nessuna etichetta, quindi diciamo che rapporto avete voi con questo genere e se ci volete anche dare, che è sempre bello, un qualche consiglio di lettura, qualche autore che avete scoperto che vi piace del genere in Italia, in questo tipo di eventi di solito è sempre molto benvenuto. Comincia Sara, se vuoi.
Comincio io, buonasera a tutti, grazie di essere qui così tanti. Sono molto emozionata anche perché è la prima volta che torno a viaggiare da quando è cominciata questa pandemia terribile. Allora, il genere a volte è un po' bistrattato, no? Come letteratura di serie B. Io credo tante cose sul genere. La cosa più importante, secondo me, è una cosa che mi ha insegnato Massimo Carlotto, che sicuramente voi conoscerete, è stato tradotto nella mia stessa collana,
sì.
Che il genere interpreta la realtà contemporanea, cosa difficilissima. Cioè lo storico interpreta ovviamente i fatti del passato con la coscienza di poi, ma interpretare il presente è secondo me una delle cose più difficili e uno scrittore ovviamente al meglio, non dico che ci riesca io, assolutamente, riesce attraverso la letteratura a spiegarci un po' il presente, in particolare la caccia al mostro, il male, il fatto di cercare anche il male dentro di noi, di smetterla di puntare il dito. È molto semplice, per esempio, catturare l'attenzione delle persone con un buon assassinio, ecco, con un mistero da risolvere. Però se dentro ci sono tematiche sociali che ti spiegano un po' certi comportamenti, ti serve anche come strumento per interpretare il nostro tempo.
Sì, molti pensano questo. Sasha stesso era uno dei grandissimi amanti di questo genere, perché aveva appunto anche questa funzione sostanzialmente. Non so, Maurizio, cosa pensi del genere, se ti identifichi in questo genere in qualche modo?
Quando mi hanno invitato a Barcellona, io non è che mi sono messo a puntualizzare sul genere, è stata una graditissima sorpresa, quindi ho detto vabbè, ottimo. Io amo molto leggere i noir, leggere i thriller, e vado a cercare un aspetto adrenalinico che purtroppo nei miei libri non c'è. Cioè, secondo me, poi non conta niente il mio parere, ma insomma il genere deve esibire con orgoglio le sue caratteristiche di genere, che per certi aspetti, diciamo, sono più vere, più sincere di quello che viene più o meno nascosto nei libri non di genere. Quindi l'aspetto del divertimento, l'aspetto adrenalinico, mm-hmm. l'aspetto... Poi è chiaro che un bel libro è un bel libro, esce dai generi, si dice sempre, lo possiamo anche ripetere. Però io spero che qualcuno comprerà il mio libro, ma vi avviso che effettivamente di adrenalina ce n'è poca. E io chiedo adrenalina.
Come lettore.
Chiedo, come diceva Sara, vedere il male dentro, vedere i confini fra il bene e il male che sfumano, certo, questo si trova anche... Questo si trova anche nel mio libro.
Ci sono anche i morti, che è un...
Ci sono anche i morti, però non basta.
È una cosa
però
i morti... fondamentale, no? Nel
però i morti non bastano.
No, non bastano. No. Sì, ci sono alcuni elementi che sono necessari, no, per considerare un libro. E passiamo quindi, insomma, già ai libri. E, appunto, il libro di Maurizio Torchio non è assolutamente un giallo, è, diciamo, più che altro... Non saprei nemmeno io come definirlo, una cronica del carcere, da un punto di vista anche tra l'altro molto interessante, perché dal punto di vista di un carcerato...
Ma è cattivo.
È cattivo, sì. E infatti adesso volevo provare...
Adesso
cattivi.
È cattivi,
sì.
L'originale
italiano. Cattivi.
Scusa. Infatti è interessantissima proprio questa cosa qui che c'è stata, adesso vi spiego... Perché la traduzione, e so che Sara è anche traduttrice, quindi forse avrà anche un'opinione su questo, la traduzione, come sapete, è sempre molto difficile, soprattutto nei titoli, è una delle discussioni più difficili probabilmente che ci sono nel momento in cui si traduce un libro, una discussione che forse a volte avviene anche con gli autori o con gli editori originali. Il libro di Maurizio in italiano si chiama Cattivi, ed è stato tradotto, secondo me, anche molto intelligentemente come il mal cautivo. Cattivi in italiano ha questo doppio senso, che è la cattività, cioè il cautiverio, no? Il senso di essere rinchiusi, i carcerati, e poi anche cattivi come malvagi. E quindi c'è questo doppio senso che è stato mantenuto, per fortuna in spagnolo sarebbe stato impossibile, come mal cautivo, però con tre parole invece di una. Non so com'è stata... Come la vedi o com'è stata c'è stato qualche tipo di dialogo con
sì,
il traduttore?
Sì, all'inizio era Malditos, può essere una cosa del genere?
Malditos, sì. Sì, sì.
Era previsto quello. Però poi parlando l'abbiamo cambiato per cercare di lasciare qualcosa di questa ambiguità fra... il giudizio morale è una condizione oggettiva. No? Una delle cose interessanti della cattività è che è una cosa che riguarda e con conseguenze abbastanza simili tutti gli animali, non solo gli animali umani. Certo. Questo ci aiuta anche un po' a uscire, no, dal nostro antropocentrismo, ombelichismo ossessivo. la situazione di cattività è una cosa che ti fa delle cose nel corpo, nella mente, cose che durano molto dopo che si è usciti dal carcere e che valgono in parte sia per i detenuti sia per chi li rinchiude. No? I tassi di suicidio e di violenza domestica fra le guardie carcerarie sono notoriamente una malattia professionale. Cioè c'è un veleno del carcere che in qualche modo impregna e contagia chi lo abita.
Sì, è molto interessante. E poi continueremo a parlare della
cattività. Scusa, io sono indisciplinata, quindi certo.
Anzi,
no, volevo dire che ora ho scoperto che si tratta di cattivi che io ho letto credo nel 2015.
Sì.
Sì. Sono un po' autistica con i libri. E ha una componente noir invece interessantissima.
Ma dai, ti prego, perché io sono contentissimo di essere qua, quindi se mi aiutate io al prossimo libro voglio assolutamente
Scusa.
Che sia noir.
Vai, vai, non ti interrompo più, parliamo.
No. Poi se volete parliamo anche di questo. No, invece il libro di Sara in italiano si chiama I giorni dell'ombra,
sì.
in catalano è stato tradotto come Dias da tempesta. Che ci sta, ovviamente, anche un titolo molto... Però io realmente non ho capito perché l'ombra è un elemento della storia abbastanza chiave, nel senso si perde forse anche questo elemento, non so perché... Anche la tempesta, ovviamente, però non so se tu hai partecipato, hai un'opinione da dare.
No, non è successo, cioè, lui è più, forse è più importante di me, però...
Non ti hanno chiesto? Ok,
scherzo. No, in realtà secondo me va benissimo e questo titolo probabilmente in italiano però La Tempesta sarà quello del film che verrà tratto da appunto da Dies da Tempesta, tant'è che il regista ha detto a Barcellona hanno capito bene proprio il senso del libro.
Fantastico. In realtà sì, anche l'ombra è un elemento che poi mi piacerebbe anche capire, no? Perché è una chiave che tu dai anche tu dentro al titolo che probabilmente si capisce solamente alla fine, no?
Quest'ombra sì, che non ne possiamo parlare.
Non ne possiamo parlare, allora lo dovete leggere.
No, perché ci ho messo 3 anni per costruire questo finale. Uh-huh.
Non
vorrei
poi. Non lo dobbiamo.
Vedi il vero noir? Del mio libro non c'è niente di cui non si possa
parlare.
Da capire.
No, infatti si possono fare tutti gli spoiler del libro di Maurizio, perché no. No, è molto difficile infatti parlare del libro di Sara senza rivelare troppo. Però ci sono alcuni elementi di cui sì che parleremo, perché tra l'altro anche, forse, non so se sia stata una genialità di Carlos o degli organizzatori, però i vostri libri hanno molti punti in comune, moltissimi. Forse è una casualità. E uno fra tutti ovviamente la cattività, il fatto di rimanere rinchiusi. Nel caso di Maurizio è molto facile da capire perché si parla di prigionieri, no? Di carcere. Nel libro di Sara si tratta di una famiglia, soprattutto della protagonista, di una ragazza che soffre di agorafobia e vive rinchiusa in questa casa in cui succedono delle cose molto brutte anche. Quindi volevo un po' chiedervi se voi potevate sapere nel 2015, nel 2018, in epoca totalmente pre-pandemica, siete stati un po' dei precursori della claustrofobia, perché poi alla fine ci siamo tutti abituati a rimanere molto chiusi in casa. Come vi sentite dei visionari?
Dei profeti, sì. Fatto prima io, vai prima tu.
Prego.
È una claustrofobia che ha, come spesso succede, anche delle componenti di claustrofilia. Questo, diciamo, quando c'è un orizzonte anche esperienziale che si restringe di nuovo, noi animali umani come gli altri animali, a un certo punto c'è chi non ci si adatta e si uccide. Molti si uccidono, ma chi si adatta in qualche modo cioè deve diventare casa tua quella cosa lì. In carcere capita di sentir dire ho dimenticato magari al passeggio, ho dimenticato l'asciugamano in camera, intendendo la cella. E questo non è il matto di turno, quello strano, cioè è mi viene da dire quasi meno male anche che sia così. Uno non può restare estraneo in un luogo troppo a lungo. C'è una canzone di un cantautore italiano che si chiama Fabrizio De André che a un certo punto dice: di respirare la stessa aria del secondino non mi va, no? E il detenuto dice: io non voglio condividere niente con te, non sono un tuo amico, tu mi stai opprimendo. Questo è molto poetico, ma non è tanto vero. Cioè, tu puoi decidere di non respirare quell'aria lì per 6 mesi, per 1 anno, forse per 2 anni, ma a un certo punto tu devi respirare, devi vivere quel posto, devi farlo tuo, restano dei pezzi di te. Io ho conosciuto delle persone, io non sono mai stato detenuto, però mi è piaciuto molto fare ricerca per questo libro, ho conosciuto delle persone che sono state in carcere tutta la vita e che quando ti raccontano la loro vita ti raccontano una biografia carceraria, esattamente come noi possiamo. Un ragazzo che poi è diventato già una persona matura, gli ha fatto vedere una foto come noi potremmo fare vedere la foto alle superiori, la foto di classe. Quella era la foto del minorile, questa persona nel frattempo aveva 40 anni, e come noi possiamo dire: ah, questo adesso lavora, questo si è sposato, lui diceva: questo è morto, questo l'hanno trasferito, questo è uscito, non ne so più niente, questo è latitante, questo è morto. Cioè, diventa la tua biografia. Carceri diverse diventano parti diverse di un percorso. Non mi ricordo più come siamo arrivati a parlare di questo, però...
No, questo interesse nei confronti della...
Ah sì, la claustrofobia, che è anche claustrofilia. Cioè, a un certo punto puoi avere paura di un mondo più grosso che sta fuori. Non è solo nei film che le persone vanno in crisi al momento di lasciare il carcere. E secondo me questo c'entra anche invece con il nostro interesse di lettori e di spettatori, anche un po' perverso, verso la sterminata filmografia e letteratura carceraria. Cioè, perché a noi ci piace quella vita lì, quella vita semplificata lì? Perché alla fine è una vita di privazioni, e anche una vita semplificata, quindi adesso se ne potrebbe parlare a lungo.
Stai prendendo
sì,
appunti
per la prossima,
per i voti, perché dopo ci dai i voti.
Sì. Sì, sarà.
E io vi racconto una cosa personale, che la cattività l'ho vissuta davvero quando ero bambina. Sono stata chiusa in casa per tantissimo tempo. Il mio mondo era una finestra, proprio come la protagonista del mio libro. Vedevo le persone passare e quando scomparivano dalla vista io inventavo le loro vite. Forse è stato proprio quel momento in cui sono diventata una narratrice, no? Vi raccontavo le storie di chi non vedevo più. In questa solitudine forse nata in un momento della crescita talmente importante, io non ho imparato il linguaggio del corpo. Cioè, se ci fossimo incontrati quando, poco dopo che avevo finito finalmente questa cattività, per ragioni molto lunghe da spiegare qui oggi, io non riconoscevo l'espressione ironica, il tono scherzoso, il tono drammatico. Avevo delle difficoltà a vedere il mondo esattamente come lo vedevano gli altri, dovevo interpretarlo. Allora, dopo tanto tempo, dopo che ho rivissuto e anche sanato un po' questa ferita infantile, ho deciso di scrivere un libro, in prima persona naturalmente, che racconta il mondo di Vittoria, cioè di una donna che è stata chiusa in casa per tantissimi anni e che quindi vede per forza il mondo in modo diverso. E il divertimento, dico tra virgolette, perché nei thriller noi abbiamo un concetto di divertimento particolare.
Come si divertono le autori di thriller?
Nel libro proprio il lettore dovrà scoprire fin dove esiste il mondo di Vittoria e comincia poi quello reale, finisce quello reale, inizia quello di Vittoria. Ecco, questo è stato il lavoro più grande che ho fatto durante la stesura, un lavoro che comprende una cosa fondamentale: non prendere mai in giro il lettore, che è la cosa più importante in un thriller, in un giallo, in un noir. Cioè, non so se avete presente quei romanzi che finiscono con è stato il fratello gemello, ecco, quelli sono terribili, sono una presa in giro. Allora io ho dovuto costruire tutto il romanzo in modo che il lettore alla fine potesse dire ah ok, mi ha sorpreso, lo spero, vi ripeto, sono 3 anni che ci ho messo per scrivere il finale, mi ha sorpreso, però se torno indietro capisco tutto, capisco il perché.
Sì, e, no, prendevo appunti prima, però sto anche facendo i voti, e, prendevo appunti perché ha detto una cosa interessante Maurizio sulla semplicità di un posto chiuso. In realtà forse anche la ragione per cui ci sono tanti film sui carceri è perché costa poco da fare, nel senso è un posto piccolo, ci siamo tutti lì. Può sembrare anche facile, no? È semplice descrivere questo mondo. La mia opinione è che non sempre le cose che sembrano facili lo sono del tutto. Io non so come è stato per voi scrivere un romanzo così claustrofobico, un romanzo i cui protagonisti hanno questo tipo di fobia, e anche scrivere un romanzo, che è un romanzo, anche quasi un saggio, su cos'è il carcere da dentro, no? Non so se è stato semplice per voi.
È stato semplice?
Non più difficile di altri libri. Cioè per me non è mai semplice, quindi diciamo nella fatica che c'è sempre in quelle cose lì, non particolarmente, perché probabilmente se uno finisce a scrivere queste cose c'è anche forse un'affinità. Ad esempio, di nuovo, quando io andavo in carcere, poi tornavo e amici e conoscenti mi dicevano ah, chissà che cosa... che esperienza pesante, che... E adesso vorrei che sia chiaro, io adesso sto parlando della mia esperienza da turista del carcere, non sto dicendo, cioè,
sì, però...
sono delle tragedie, però nella mia esperienza da turista del carcere è stato estremamente piacevole. Io ero estremamente rilassato in carcere, perché c'era, chiaramente a me non è che lasciassero entrare in carceri problematiche, no? Fanno entrare, il mondo esterno può entrare solo nelle carceri gioiello, però comunque lì dentro, come dicevo prima, ci sono delle storie di persone che le hanno fatte tutte le carceri e quindi convergono molte cose, e lì dentro io avevo questa sensazione di ci siamo solo noi, io e te che stiamo parlando, e le cose che diciamo in qualche modo un po' importanti lo sono, forse proprio in questo vuoto pneumatico che abbiamo intorno. Tu, se vuoi parlare con me, intanto lo fai perché hai voglia di farlo, ovviamente nessuno poteva pensare no? Parte del relax c'entrava anche in questo, io non ero lì per giudicare, nessuno poteva aspettarsi niente da me, era chiaro come mai ero lì, io non è che mi sono messo a fare il volontario, cioè io voglio scrivere un romanzo, chi ha voglia di parlare con me lo fa così, perché ha voglia di parlare, ha voglia di aiutarmi. E quindi io in carcere veramente mi sentivo in questa bolla e quindi per certi aspetti anche poi nella scrittura, in questo vuoto, andare a cercare quelle piccole cose o quelle piccole parole che lì dentro rimbombano molto di più. Il carcere è noto perché appunto anche molte violenze, anche omicidi che capitano in carcere, a volte è l'eco, cioè arriva da fuori, ma a volte sono questi piccoli granelli di sabbia che in un mondo chiuso e vuoto, no, noi immaginiamo la vita di paese, quella è una vita di paese moltiplicata a 10.
Certo.
Quindi c'è il problema della noia della vita di paese, che chiaramente nel libro uno lo risolve abbastanza facile, perché puoi sforzarti di raccontare la noia, ma credetemi, alla fine è come nei film, no? Qual era quel regista che diceva qualunque vita resa film da 90 minuti diventa interessantissima, perché puoi tagliare tutti gli infiniti pezzi di noia.
Certo.
E questo vale lo stesso. Quindi il problema della noia non c'era. C'è il problema del microcosmo dove ogni cosa si amplifica, il passato si amplifica, i ricordi si amplificano, in qualche modo perverso anche il futuro si amplifica. C'è questa sensazione di avere a che fare sempre con degli adolescenti in carcere. E questo non è un giudizio sulla maturità della persona, è proprio un giudizio sul io ho parlato con un sessantenne in particolare che mi spiegava che lui uscito voleva fare il mercante d'arte, non l'aveva mai fatto, cioè avrei potuto dirmi che voleva fare il calciatore o la ballerina, ma era comprensibile perché lui era lì da 30 anni e è normale pensare che ci debba essere un futuro se...
È una parentesi.
Esatto, è una vita sospesa e con tutti i pro e i contro di questa cosa. E quindi, per chiudere, raccontare questo mondo senza presente, questo mondo quasi senza oggetti nel presente e quindi andare ad amplificare queste microtracce di passato, di futuro, di voci, di racconti, di ascoltare i rumori del carcere, perché naturalmente, soprattutto in isolamento, tutti sono lì a cercare di interpretare cosa succede da qualche piccolo indizio. Questa è una cosa che a me piaceva ed è piaciuta molto.
Per te è stato difficile, facile? Vabbè, abbiamo già capito che 3 anni, però...
È stato complicato, ma anche molto catartico. Ovviamente sono dovuta tornare un po' sui passi della mia vita, e ricordare cosa significava vedere il mondo diversamente dagli altri. Ma non è solo questo, perché in realtà il cuore del romanzo, oltre ad essere un thriller con tutte le sue regole, le regole del thriller, è anche il racconto di un amore testardo, che è l'amore di una figlia verso un padre violento. Di quest'amore si parla poco, perché è difficile da raccontare senza cadere nell'equivoco. Purtroppo, allora, io sono 20 anni che seguo ragazzi vittime di abuso nelle onlus e non ho mai conosciuto un ragazzino, un bambino che odia i genitori abusanti, mai. Mi dicono che esiste, ma io non l'ho mai conosciuto. Allora, quando si fa il volontariato in queste onlus, ci si porta a casa un sacco di roba, purtroppo, che non ti fa dormire la notte. Tra queste cose, continuava, prima di scrivere il libro, continuava a passarmi per la testa questa domanda: ma l'amore così testardo che provano questi bambini è un bene o è un male? Un bene perché, dici, vabbè, l'amore resiste, non diventano anaffettivi, no? Però è anche un male, nel senso che questo amore è mischiato alla violenza, per cui può capitare che da adulti si ricerchi l'amore mischiato alla violenza, che se non c'è la violenza non c'è amore. È una cosa bruttissima, anche difficile da raccontare, perché non è assolutamente una giustifica di tante cose, ovviamente. Però è questa domanda, ho cercato di dare una risposta a questa domanda nel libro, e farlo è stato anch'esso difficile, complicato, perché ho dovuto essere sincera. Essere sinceri quando si scrive non è così automatico, perché il diario personale non interessa a nessuno, cioè la vita tua non interessa a nessuno, eccetera. Però quella dose di viscere sul tavolino ti costa, almeno una piccola dose la devi mettere, perché altrimenti il libro, il lettore lo sente che il libro è una roba scritta così, senza niente di te dentro, allora tanto vale comprare il libro di un altro, insomma, sono uguali, no?
No,
comunque voglio dire che tu scrivi sempre quando parla lui.
Perché io il tuo voto l'ho già messo.
Quando parlo io lo scrivi come... È vero?
È vero, è vero. Lo ha preso.
Parla, ma scrivo. No, vorremmo capire perché. No.
Allora, adesso mi sono persa. No, in realtà avevo una domanda per te che l'avevo scritta qui sotto prima.
Vabbè.
Che è la malattia, giustamente, cioè la relazione della malattia con... La malattia è la malattia mentale, ma anche la malattia fisica è una delle componenti probabilmente anche molto, molto, molto presenti nel giallo. Spesso ci sono dei psicotici, ci sono dei malati, fisicamente o anche mentalmente, però è anche un oggetto, diciamo una cosa oggettiva che c'è nella nostra società, no? Come tu hai deciso di inserire questo tipo di malattia, malvagità, psicosi dentro al tuo libro e anche la tua relazione, appunto, la relazione quasi personale che dicevi adesso con questo?
Vittoria, avendo vissuto molto più di me in realtà la cattività, è ovvio che si è trasformata in un'agorafobia. Quindi anche quando le è stato consentito dal padre di uscire, lei aveva delle difficoltà. Piano piano cerca di guadagnare terreno e mondo. Poi succede questa cosa che la sua amica più cara scompare e questo le dà la forza di uscire dai soliti binari, dai soliti percorsi. E come al solito, e ora dico una cosa banale, però è l'amore che ci dà la forza più grande per fare le cose, che può essere l'amore per un amico, per un fratello, per un compagno. E lei pian piano, con grandissima difficoltà, pur di indagare sulla scomparsa dell'amica, perché la polizia non ne vuole sapere niente, questa amica è una molto libera, va via per 4-5 mesi, poi ritorna, invece lei sa, Vittoria sa, è certa che le sia successo qualcosa, comincia a indagare e trova la forza per uscire dal microcosmo del cortile, che ci ricorda ben altre,
quello, sì,
ben altre storie, Hitchcock, eccetera, però non lo scomodiamo che sennò viene un temporale.
No, perché anche questo è un elemento comune, no? Il cortile è anche molto, molto interessante come concetto, letterariamente, cinematograficamente, anche nei vostri libri è uno dei fuochi principali, no? Dell'azione del libro. No, il cortile per i carcerati è l'unico momento di vita, probabilmente della giornata, no? L'ora d'aria.
Ma a me aveva colpito adesso non mi ricordo più in quale libro l'avevo letto, ma insomma c'era una descrizione di un detenuto che passava dal normale regime carcerario, passava all'isolamento e attraversava il cortile mentre lo portavano all'isolamento. E questo racconto sembrava il racconto di un arresto. Sembrava, cioè, in qualche modo lui, diciamo, nella tradizione letteraria italiana sembrava l'addio Monti dei Promessi Sposi, cioè era un congedarsi dalle cose della vita, no? Questo detenuto, che ne so, guardava il cielo e diceva, questo cielo, guardava il campo da pallacanestro e diceva chissà per quanto tempo non giocherò più a pallacanestro, guardava i compagni che lo guardavano dalle finestre e diceva chissà per quanto tempo non giocherò più a carte nell'ora d'aria, insomma. E questo, diciamo, appunto, ci aiuta a capire come come il carcere possa essere una specie di matrioska con dei carceri più, e questo naturalmente non vale solo per il carcere, vale anche per le nostre vite, cioè dove c'è un confine, dove c'è un muro, dove c'è un cortile, facilmente si riesce poi a trovare qualcosa di ancora più piccolo o di ancora più grosso. E in questi movimenti, in qualche modo, si fa l'esperienza umana, si fa l'esperienza della vita, si riclassifica quello che si intende per libertà o non libertà.
È l'interpretazione anche della realtà che fanno sia, no, la protagonista, l'interpreta a un suo mondo, no? All'interno un'interpretazione della realtà che lei fa da dentro, ed è la stessa cosa che fanno i carcerati, no? Come interpretano la realtà, ma gli stessi oggetti che dicevi prima. Un oggetto può avere una forma stessa o un significato per noi diverso da quello che ha per un carcerato. Uno spazzolino da denti può essere una cosa o un'altra, no? è un po' letterario come ambiente, no?
È un sovraccaricarsi di significato.
Di significato per la persona che lo, che lo protagonizza, no? Sì. Non lo so se per te...
Beh certo, poi c'è anche proprio la questione più banale che più si restringe l'ambiente vitale e più le cose assumono un significato più profondo, più toccante, le cose che succedono, ma anche gli oggetti.
E questa è una cosa che probabilmente sempre più gente sta sperimentando sulla sua pelle negli ultimi anni. Anche questo, no? Io vedevo ieri sera, non so se qualcuno di voi l'ha visto, un documentario qui nella televisione TV3, la televisione della Catalogna, un documentario su come i giovani, no, stiano riniziando sempre di più, ovviamente anche grazie o per colpa dei telefoni, i giochi, i videogiochi, i social, sia in aumento esponenzialmente l'aumento dei giovani, soprattutto che si rinchiudono nelle loro stanze, non escono, no?
Ah sì, mio figlio ha 17 anni, è così, mia figlia no, ne ha già 20, è un pochino, a parte che è donna, però è un pochino
non ho detto niente,
più grande, però anche lei ventenne, c'è stato un periodo in cui anche potendo uscire non usciva e lì mi sono un po' spaventata, però poi per fortuna, sempre essendo donna, ha superato la cosa velocemente. E mio figlio invece è ancora lì con i videogiochi, però hanno i loro tempi, ecco, ci vuole un po'.
Però è una tendenza, no? Una tendenza sicuramente in aumento nella società odierna, il fatto che noi stessi, no, ci rinchiudiamo sempre di più, imposto per ragioni sanitarie o per altre ragioni, però è una tendenza abbastanza evidente.
Beh, ma voi siete liberi rispetto a noi?
Sì, questa è un'altra cosa che dovete sapere, in Italia, la pandemia.
No, vabbè, io non posso camminare per strada da sola, senza mascherina, Cioè, arriva la polizia e mi fa 400 euro di multa.
A Napoli, no?
Sì, noi poi in particolare abbiamo un governatore che è un duce, e quindi so se è arrivata la sua fama anche da queste parti, però facciamo ancora meno di quello che fanno, cioè, mi stanno dicendo di tagliare.
No, no, che mancano solo 10 minuti, il fatto è che non ho portato nessun orologio, però insomma cerchiamo di continuare. E una delle cose che volevo chiedervi era proprio questa del punto di vista anche, no? È sempre uno dei grandi dilemmi, immagino, no? Quando decidi, adesso ho trovato la storia che voglio scrivere, da che punto di vista la scrivo? Entrambi voi appunto avete deciso di scriverla da un punto di vista in prima persona, il protagonista che ci spiega, no? Che anche insomma, può avere le sue difficoltà. E quindi ero curiosa di sapere perché avete scelto, ho fatto questa scelta, perché è molto interessante probabilmente per capire.
Guarda, per i primi 2 anni di scrittura era in terza persona.
Ah.
E poi no, poi non funzionava. Per i primi 2 anni mi sarebbe piaciuto scrivere un libro anche più classicamente carcerario, anche pensare a un'evasione, no? Le cose che alla fine uno si aspetta, cioè c'è un piacere nel sentirsi raccontare sempre la stessa storia, come è noto, no? Quindi, però niente di tutto questo funzionava, quindi più o meno quasi contemporaneamente è successo che ho capito che questo libro sarebbe stato tutto in carcere, dalla prima pagina all'ultima, senza evasione. Ho capito che solo raccontandolo in prima persona poteva... Guarda, il titolo di lavoro di questo libro era La voce e il cemento. No? Poi il mio editore mi ha detto, già non venderà così se ancora lo chiamiamo La voce e il cemento, proprio no. Non esiste. Però l'idea era il contrasto, da una parte fra diciamo l'evanescenza della soggettività della voce, l'evanescenza della voce, e dall'altra la forza perdurante, inorganica del cemento, che tanto più è vuoto, tanto più l'eco è duro. E raccontandolo in prima persona è quello che mi ha permesso anche un certo sgretolamento della voce, no? In qualche modo noi possiamo permetterci di accennare un po' di più al finale.
Sì.
In qualche modo, mano a mano che si sgretolava il carcere intorno, si sgretolava anche la voce. Cioè, purtroppo la cattività fa anche questo, che in qualche modo nel momento in cui perdi lo stivale che ti schiaccia la faccia, anche la tua forma è tutta da ripensare. Quindi raccontarlo in prima persona mi ha aiutato a rendere l'idea di questa voce che a un certo punto comincia a girare su se stessa, comincia a perdere contatto con la realtà in un modo diverso da quello istituzionalizzato di prima, perché se vogliamo il carcere è quella cosa lì, è un modo ingegnerizzato, studiato a tavolino per farti perdere il contatto con la realtà. Cioè il penitenziario scelleratissimo di tradizione americana, l'idea era proprio quella: io ti tolgo tutto, ma proprio tutto, e voglio vedere se non ti penti. Sei da solo, non lavori, non puoi parlare con nessuno, voglio vedere se non ti penti. Naturalmente impazzisci. Cioè,
prima di pentirti.
Però, quindi, tolto questa cosa estrema, però sicuramente il carcere in qualche modo è una macchina che crea immaturità, crea perdita di contatto con la realtà, però in una maniera più strutturata. Nel momento in cui verso il finale del libro si sgretola in qualche modo queste mura, in qualche modo non fisicamente, ma perdono la loro forza, anche la voce gira vuoto in un modo diverso.
Io?
Se vuoi, la prossima parte
no,
lei,
stavo,
la prossima,
stavo, l'ultima. No, io non so pensando a quello che ha detto, perché io collaboro insomma, come volontaria nel carcere di Nisida, e ci sono delle cose che mi hanno fatto pensare, che ha detto, scusate, parlo ad alta voce, chiedo scusa al traduttore dove è simultaneo, che lo sto facendo impazzire stasera. Per me la prima persona era un obbligo, nel senso che dovendo raccontare un mondo costruito da una personalità particolare, specifica, col suo punto di vista, l'impossibilità in alcuni casi di interpretare proprio la realtà, i fatti, le persone, dovevo per forza scrivere in prima persona, perché altrimenti scrivendo in terza avrei svelato i meccanismi. Invece no, dovete arrivare alla fine, all'ultima, anzi l'ultima frase dell'ultima pagina.
Sì. E allora ci rimangono 5 minuti, io ho una domanda che in realtà sono molto simili questi due libri, anche se non hanno niente a che fare, però della relazione tra carnefici e vittime, di cui tu hai parlato prima, no? Ci sono dei figli che adorano o amano, continuano ad amare il genitore violento, e ci sono dei carcerati che rispettano e hanno delle relazioni molto peculiari, a dir poco, con il carceriere. E non so se volevate lasciarci con una riflessione su questa no? Su questa duplicità e questo sgretolarsi, no? Delle barriere tra il bene e il male, a volte, no? Stesso, cioè tra la vittima e il carnefice, queste relazioni stranissime che ci sono, e che nel libro, per esempio, che tu di Maurizio, anche, si trasporta anche diciamo alla pena per cui sta lui in carcere, che lui era un carceriere, in realtà lui aveva rapito una donna, no? Quindi insomma, non so se vuoi cominciare tu, Sara, su questo argomento.
Sì, l'unica riflessione che io spero di ispirare è quella dell'assenza di giudizio feroce, nel senso che ultimamente, già da parecchio purtroppo, si tende a puntare il dito contro, per esempio, le donne che non denunciano un marito abusante e violento per molti anni e arrivano alla fine Lo so che sembra impossibile, ma questo amore testardo che a volte appunto parte dalla nascita, cioè molte delle donne che io ho conosciuto nei centri antiviolenza sono state bambine picchiate dal padre, per cui anche arrivare a dirsi quest'uomo mi sta facendo del male non è una cosa così scontata. Cioè, vedo troppe persone che puntano il dito e dicono vabbè, ma allora questa è una cretina perché è stata 10 anni in casa con un uomo che la massacrava di botte. Allora questo non serve a niente, questo dito puntato non serve a niente. Non bisogna giustificare, però bisogna comprendere, da tendere la mano e non giudicare. È anche questo che ho voluto raccontare nel libro, sperando di avercela fatta, almeno un pochino, a raccontare cosa significa amare un carnefice. Ma non perché io voglio che gli altri amino i loro carnefici, anzi sarebbe una cosa più assurda del mondo, perché vorrei che si comprendessero certi meccanismi, che si accompagnassero per mano le persone senza giudizio. È l'unica riflessione che spero resti.
Il potere della letteratura è anche questo, no?
È l'empatia, l'empatia, ma si sconfigge anche il razzismo. Con la letteratura si sconfigge tutto, ovviamente stiamo parlando di letteratura eccelsa, non dei miei libri. Ma se io, anche immaginiamo che io sia razzista, follia, e leggo in un libro la storia di un ragazzo che va su un barcone, arriva fino in Italia, io anche per un momento mi sento uguale a quel ragazzo, l'ho sconfitto il razzismo. Ci vogliono sempre più, voci sempre più forti nella letteratura. Sono naif?
Un po'. No, cioè io la letteratura quando funziona ha questo grande potere empatico, deve avercelo, guai se non ce l'ha. Non so bene cosa succede finito il libro, ecco. Cioè, finito il libro, non sono così sicuro che tu sei un razzista che legge questo libro. Vabbè, e no. Sicuramente mentre... Vabbè, è il nostro sperimento
mentale. Non è così automatico. Però,
no,
io
però
ho
finito
cambiato,
il libro cosa succede? Non lo so.
Io ho compreso tante cose. Cioè, i libri, anzi, proprio io che avevo così poca esperienza di vita, avevo solo i libri. Allora, ne uscivo fuori pazza, è un po'.
Che questa è un'altra idea che entra in entrambi i libri, perché... Ci sono alcuni personaggi che si salvano anche grazie ai libri che vivono, e anche probabilmente il protagonista del libro di Maurizio, cioè questa figura del libro come salvatore.
Ma diciamo che nel mio caso sì, nel mio caso ho chiuso il libro e il libro è continuato nella vita.
Bene, questo è il motivo di...
Abbiamo finito?
Di speranza anche per noi.
Non so se volevi dire qualcos'altro sulla cosa che ti avevo permesso.
E non so quanto tempo...
Niente.
No. Leggete il libro, poi ne parliamo dopo.
Okay. Va bene, grazie mille, grazie al nostro traduttore.
Grazie.